Il Messaggero, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva, editoriale tratto la via stretta del Campo Largo, di Alessandro Campi. 6 minuti di lettura lunedì 30 settembre 2024, 00:21. I governi di coalizione, partiti di diverso orientamento che si accordano sulla realizzazione di un programma comune, prima del voto, preferibilmente, o al risultato delle urne acquisito, sono la regola nella gran parte delle democrazie, persino ormai in quei sistemi politici dove, in virtù dei meccanismi elettorali o della loro particolare struttura istituzionale, gli esecutivi erano espressione tendenzialmente omogenea o unitaria di una sola forza politica, e al massimo dei suoi satelliti minori. Per qualcuno ciò è persino un bene. Il fatto che la guida di un paese sia nelle mani non di un solo partito, tanto meno di un solo uomo o donna, ma di un'alleanza più o meno ampia tra forze politiche è una garanzia di pluralismo, moderazione e prudenza. I governi di coalizione non garantiscono solo una maggioranza parlamentare solida, sono anche, per definizione, più socialmente rappresentativi nella misura in cui danno voce a pezzi di società molto diversi tra loro. Certo, le cose possono andare a rilento quando si tratta di prendere una decisione mediando tra istanze e richieste molteplici, quando cioè occorre fare i conti con le ambizioni e le intenzioni di più leader, ognuno interessato a difendere i propri elettori, ma in compenso si evitano scelte troppo unilaterali, affrettate e divisive. Dire coalizione è dire compromesso, una virtù politica spesso scambiata per un vizio. Ciò detto, le alleanze o intese alla base di una coalizione di governo possono essere di diverso tipo. Esistono le alleanze strategiche o strutturali, tipo quelle che all'epoca della cosiddetta Prima Repubblica legavano la Democrazia Cristiana alla galassia dei cosiddetti partiti laici, repubblicani, liberali, socialriformisti. O tipo il centrodestra fondato da Berlusconi nel lontano 1994 e che tra alti e bassi continua a operare ancora oggi, con gli stessi partiti anche se con rapporti di forza interni mutati nel tempo. In questo tipo di alleanze, il collante destinato a resistere nel tempo può essere di diversa natura. Gli alleati, per quante differenze possano esserci tra loro, sono ad esempio uniti da visioni ideali comuni su alcune grandi questioni, ad esempio la difesa dell'economia di mercato contro il dirigismo di Stato, l'adesione a una linea coerente di politica estera, l'euroatlantismo, il rigetto di un'opzione ideologica giudicata nefasta, l'anticomunismo. Esattamente quel che ha tenuto uniti i partiti di governo nei primi decenni dell'Italia repubblicana. Ma si può essere alleati non occasionali anche per altri motivi, perché ci si riconosce, al di là delle rispettive differenze, nelle capacità di guida di un singolo leader, o perché si ha una base elettorale che, pur nelle diversità, presenta un'omogeneità di fondo dal punto di vista dei valori in cui si riconosce e delle istanze sociali che esprime. Esattamente i due fattori, un capo riconosciuto, ieri Berlusconi, oggi Meloni, e un blocco sociale compatto al punto da risultare elettoralmente interscambiabile tra i diversi partiti intorno ai quali si è strutturato, sino ad oggi, il centrodestra. Naturalmente, essere strutturalmente alleati non esclude, visto che il conflitto è parte fondamentale del gioco politico, che tra essi possano esserci contrasti e litigi, talvolta persino laceranti. Implica però che le ragioni per cui si sta insieme prevalgono sempre, nei momenti topici, sui fattori di divisione, ivi compresi quelli di natura personalistica. Esistono poi le alleanze tattiche, strumentali o de facto, quelle che si stringono o sulla base di una necessità contingente o per conseguire un obiettivo determinato e specifico. In questi due casi la convergenza tende spesso ad avvenire tra forze politiche caratterizzate da profonde differenze ideologiche e programmatiche, il che spiega perché il collante tra associati sia tendenzialmente instabile e poco duraturo, come dimostra anche in questo caso l'esperienza politica italiana. Basti pensare, per quanto concerne le alleanze di governo che nascono in condizioni di emergenza o di crisi economica o istituzionale, a quel che è successo nel nostro paese con gli esecutivi presieduti a partire dal 2011 e dal 2021, da Mario Monti e Mario Draghi. Lasciamo perdere se possano essere definiti governi tecnici o ibridi, di natura cioè politico-amministrativa, di sicuro la loro caratteristica è stata di basarsi su ampie coalizioni parlamentari giustificate da uno stato di necessità o da condizioni eccezionali, ma politicamente talmente eccentriche e disomogenee da risultare particolarmente fragili. ma qualcosa di analogo è accaduto anche con governi di natura sicuramente più politica. Quelli ad esempio guidati da Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, ai quali hanno partecipato partiti che non erano stati alleati durante la campagna elettorale, troppo diversi tra loro per governare bene e a lungo. O nel periodo 2018-2021, quelli giallo-verde Conte 1 e giallo-rosso Conte 2, nati entrambi dall'alleanza tra forze politiche che non avevano fatto altro che presentarsi dinanzi agli elettori come reciprocamente incompatibili. Negli ultimi due casi coalizioni di governo alquanto innaturali, prima il M5S con la Lega, poi il M5S con il PD, sono state giustificate ancora una volta in chiave di necessità: uscire dall'impasse parlamentare prodottasi con il voto nel primo caso, impedire elezioni anticipate nel secondo. Ci sono infine le coalizioni tattiche che si rendono necessarie e inevitabili, o che vengono presentate come tali solo per giustificarle in vista di un traguardo politico definito, di solito vincere le elezioni sommando tutto il sommabile e senza troppo pensare a quel che potrà accadere una volta arrivati alla guida del paese. L'Ulivo di Prodi, in particolare all'epoca del suo secondo governo, è stato un esempio del genere. Vinte le elezioni grazie alla creazione di un vasto fronte, ne nacque un esecutivo del quale facevano parte 13 partiti e che era sostenuto in Parlamento da altri 9, ma l'esperimento proprio a causa degli eccessivi contrasti interni e delle troppe differenze tra alleati durò meno di 2 anni, maggio 2006-gennaio 2008. Ora è la volta del campo largo. Un'alleanza per la vittoria contro la destra, contro questa destra, come ci si premura di precisare ogni volta come se ce ne fosse un'altra, ma l'indicazione è chiaramente sprezzante e liquidatoria, che dovrebbe includere dal PD al M5S, dai radicali europeisti a Renzi, dalla sinistra radicale ecologista a Calenda, per finire coi transfughi di questo o quel partito minore che in Italia non mancano mai. Le cronache ci dicono che il progetto, un vero tormentone mediatico, negli ultimi giorni si è drammaticamente arenato. L'intenzione di coloro che lo sostengono sarebbe, in realtà, quella di costruire una coalizione strategica e di lungo periodo sul modello del centrodestra che si intende sconfiggere. Perché allora non si è riusciti sinora ad andare oltre un'intesa tattica e contingente, peraltro appena saltata in un gioco poco edificante di risentimenti e reciproche accuse? Probabilmente perché manca ancora in quella metà del campo politico una delle 3 condizioni che possono rendere un'alleanza stabile e duratura: una effettiva comunanza di valori e obiettivi sui grandi temi, troppe ancora le divisioni sulla politica estera e sulla collocazione internazionale dell'Italia tra i potenziali alleati, una leadership unificante riconosciuta e accettata tra Conte e Schlein, c'è un'evidente corsa a chi debba comandare, un blocco sociale di riferimento che abbia una sua omogeneità sostanziale. Gli elettorati grillino e democratico hanno ancora sensibilità molto diverse su temi quali l'immigrazione o il modo stesso di concepire l'impegno politico, oltre al fatto che il primo ha una collocazione ideologicamente più trasversale rispetto al secondo. Questo non vuole dire, naturalmente, che il campo largo alla fine non si farà. Vincere, magari a ogni costo, è la premessa per governare, anche se male. Ci sono in ogni caso 3 anni per provare a trasformare un semplice patto o accordo elettorale, come è stato sinora il campo largo, soprattutto a livello locale e spesso a macchia di leopardo, in una alleanza o coalizione politico-programmatica minimamente credibile, omogenea e stabile. Nel frattempo, il centrodestra può dormire sonni relativamente tranquilli.